Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Buongiorno amici all'ascolto, bentornati al consueto appuntamento con il Parco Racconta, settimanale realizzato in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il sommario di oggi è molto ricco, perché l'imminente primavera porta all'inizio di alcune attività e iniziative legate alla vita del parco e dei suoi abitanti. Iniziamo dunque subito a sfogliare le pagine del nostro radiogiornale. Il volontariato nel Parco Nazionale è un'esperienza unica che centinaia di persone hanno già condiviso negli anni passati. Lavorando a fianco della struttura e degli uomini del Corpo Forestale, i volontari scoprono con il contatto diretto l'area protetta e le sue mille attività, da quelle sulla conservazione alla ricerca, dalle manifestazioni alla vita delle istituzioni locali. Per il 2016 il calendario sta per prendere il via. Ce ne parla nel servizio Mattia Speranza.
È stato pubblicato ormai da alcune settimane il calendario 2016 delle sessioni di volontariato nel parco. Sono ormai diversi anni che l'area protetta del crinale tosco-romagnolo, custode di una ricchezza faunistica e di un patrimonio forestale unici in Europa, offre ad appassionati, ricercatori e studenti la possibilità di condividere alcune delle attività caratteristiche della sua gestione. I volontari, ancora una volta ospitati nelle foresterie del parco, parteciperanno a progetti di promozione e conservazione della natura, collaborando con i tecnici dell'ente e del Corpo Forestale dello Stato. In particolare si occuperanno di pulizia dei sentieri, assistenza ai visitatori, manutenzione delle strutture, controllo del territorio ed eventuali azioni di gestione della fauna. Il progetto è gestito e coordinato, per conto del parco, dalla cooperativa Inquiete. Circa 300 volontari hanno prestato servizio in questi anni nei progetti di volontariato, dall'Italia e dall'estero, a testimonianza dell'attrattiva che esercita quest'area protetta e del livello di professionalità raggiunto dagli operatori che si occupano dell'accoglienza e dell'organizzazione delle attività. L'ente sostiene con determinazione questi programmi, che garantiscono momenti di socializzazione, presidio del territorio e la promozione di una cultura ambientale. Ma passiamo più nel dettaglio alle date. I turni brevi della biodiversità, weekend in compagnia di esperti per azioni di monitoraggio delle specie, aprono questo fine settimana con il programma dedicato agli anfibi, per poi replicare a fine mese. L'avifauna sarà l'oggetto della sessione di inizio giugno. A luglio ci occuperemo di farfalle e successivamente di insetti. I turni ordinari si svolgeranno invece dal 28 marzo al 3 aprile, dal 27 giugno al 10 luglio, dall'8 al 21 agosto e dal 31 ottobre al 6 novembre. A giugno ci sarà un turno dedicato alle famiglie, mentre a settembre si svolgerà una sessione di supporto al censimento del cervo albramito. La quota di iscrizione è di 50 euro. Il regolamento e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito ufficiale del parco, mentre la scadenza per le domande di partecipazione è di 10 giorni prima dell'inizio di ciascun turno. Per maggiori informazioni si può scrivere a volontariato@parcoforestecasentinesi.it.
Una troupe di Linea Verde, storica trasmissione di Rai 1, ha registrato tra le foreste casentinesi e Vallombrosa una puntata del programma che andrà in onda il 20 marzo, Domenica delle Palme, alle 12.20. Il tema conduttore, ripercorrendo le parole di Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, sarà il rapporto tra agricoltura e spiritualità. Non a caso ci si è soffermati sugli insediamenti religiosi di Camaldoli, Laverna e Vallombrosa in relazione alle foreste. La trasmissione è condotta da Patrizio Roversi e da Daniela Ferolla. Il presidente del parco, Luca Santini, ha fatto un lungo intervento sorvolando le foreste casentinesi e la riserva integrale di Sasso Fratino su un elicottero del Corpo Forestale di supporto alla trasmissione. Voltiamo decisamente pagina. Il planetario del parco, a Stia in Casentino, ha presentato in questi giorni il suo programma di iniziative per la scuola, con proposte per gli istituti di ogni ordine e grado. Il planetario ricostruisce al chiuso di una stanza con un'apposita cupola la volta celeste, così come la vedremmo all'aperto in un luogo lontano dalle luci delle città. Le attività didattiche sono affidate ad astrofili ed operatori esperti e sono calibrate al grado di apprendimento degli alunni. Il planetario può essere inserito come proposta didattica in progetti di educazione ambientale, con la visita al Parco Nazionale, al paese di Stia e ai musei ed ecomusei facenti parte della rete ecomuseale del Casentino. Nel prossimo numero andremo alla scoperta delle iniziative più accattivanti di quest'anno, perché proprio sabato 13 marzo riprendono le attività in occasione della Giornata Internazionale dei Planetari. Oggi ascoltiamo questa breve presentazione a cura di Alessandro Ghiandai su cos'è il planetario.
È uno strumento didattico formidabile perché consente in maniera, diciamo così, semplice di spiegare alcuni fenomeni che accadono quotidianamente sopra le nostre teste, di cui non ci rendiamo tante volte conto, tipo il moto apparente della volta celeste, delle stelle, il sorgere e tramontare del Sole, che è la cosa ovviamente più appariscente, vengono visualizzati in maniera netta, insomma pulita, su questo schermo emisferico che rappresenterebbe la volta celeste.
Quindi una sorta di cinema al chiuso, dove però si rappresenta una scena reale che succede all'aperto.
Perfetto, l'esempio calzante. Questa cosa ci permette di fare con le scuole in particolare, ma anche con semplici curiosi, delle lezioni in cui la gente finalmente capisce che cosa si possa osservare fuori all'aperto in un cielo, sotto un cielo stellato, insomma.
Fra l'altro è uno strumento tecnologicamente datato, se vogliamo, non c'è niente di elettronico, però è uno strumento ancora in grado di trasmettere tutto il fascino appunto della volta celeste.
Sì, è uno strumento che è datato fine anni 50, quindi come progettazione. Questo in particolare è stato realizzato dalle Officine Galileo di Firenze, è stato lo strumento principe in Toscana per la divulgazione dell'astronomia, perché era lo strumento che era al Museo della Scienza di Firenze. Per cui sotto questa cupola sono passati tanti grandi astronomi che poi hanno lavorato anche all'Osservatorio di Arcetri di Firenze. Lavorare con questo strumento che ha fatto un po' la storia dell'astronomia nella nostra regione, insomma, anche per noi è una soddisfazione. Ora ci sono strumenti anche elettronici, quindi comandati attraverso computer, quindi planetari di ultima generazione, però questi per esempio non permettono di fare alcune cose, non possono per esempio permettere di far vedere come era il cielo 2000 anni fa o come sarà fra 2000 anni, non permettono di vedere la volta celeste per esempio dell'emisfero australe, oppure non possono permettere di vedere come cambia l'aspetto della volta celeste trovandosi in punti diversi della Terra, per esempio in Italia o in Germania o al Polo Nord o all'Equatore, cosa che invece con una semplice manovella riusciamo a fare qui.
A piedi nel parco, ecco il secondo volume della guida dedicata all'escursionismo. Continua la fortunata serie delle pubblicazioni escursionistiche. Dopo In bici nel parco e A piedi nel parco, giunto alla terza edizione, è stato realizzato in questi giorni A piedi nel parco 2. Ideato dal Servizio Promozione del Parco insieme a Sandro Bassi, autore di tutti i volumi, il libro ha mantenuto il robusto aspetto da campagna, con le pagine rilegate con una spirale per una consultazione rapida ed efficace. L'edizione è curata anche questa volta dalla Società Comunicazione. Le novità sono nei contenuti. 20 nuove escursioni, il viaggio di Dino Campana, la Transparco e il sentiero delle foreste sacre, il tutto in 160 pagine, con testi descrittivi, stralci della carta escursionistica e altimetrie per una scelta oculata dei percorsi. Il volume è in vendita presso gli uffici e le strutture informative dell'ente e online presso l'Emporio dei Parchi al prezzo di 16 euro. E a proposito di cammino, ci spostiamo adesso a Londa, in Val di Sieve, dove torna il camminatore più famoso d'Italia, Alessandro Bellier. Primo appuntamento domani, domenica 6 marzo, per una camminata in sostegno ai piccoli comuni montani. Bellier farà tappa a Londa appunto domani, poi nei giorni successivi a Prato Vecchio e a Bibbiena, altri comuni del parco. Domenica 20 marzo, il camminatore più famoso d'Italia torna per l'iniziativa sul sentiero per l'Onda. Dopo un'escursione in mattinata alle ore 16 presso il centro visite del parco, si terrà la presentazione del libro dal titolo La mia grande sfida 2014, a cura dell'autore Alessandro Bellier. Anche noi del Parco Racconta seguimmo in Val di Sieve Alessandro Bellier e la sua sfida per l'ambiente, la sostenibilità, lo stile di vita ecocompatibile. Ecco una breve intervista d'archivio che possiamo considerare come il manifesto del suo impegno ecologista.
La cosa bella perché sto visitando paesetti piccolini, è quello che a me danno più gioia. Vedere i bambini, queste cose sono cose per me, sono cose eccezionali. Io conosco il mondo perché faccio il subacqueo come sport, faccio fotografie subacquee qui e là. L'Italia è il posto più bello del mondo, come abbiamo tutto, i mari, i monti, le isole, i laghi, la cucina, l'arte e anche le belle donne, a parte gli scherzi.
Senti, se tu dovessi fare una fotografia dell'Italia dal punto di vista ambientale, quella che si vede meglio di tutti camminando, più lentamente,
ascolta, cosa potresti dire? Ascolta, è una domanda che mi fanno tutti, è bella qualsiasi posto, ti dico, tolto che su è leggermente sporchetto, ma ogni angolo, anche a Orgosolo, in Sardegna, in quella piana, sembra una cosa brutta, invece cammini a piedi, è bellissimo. Grazie mille a voi tutti, grazie.
Adesso spostiamoci in Romagna. L'amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha promosso un ciclo di incontri formativi dedicati al turismo. I primi due appuntamenti si sono tenuti in questa settimana. Questo ciclo di appuntamenti dovrà servire per dare nuova linfa e aggiungere nuovi temi alla discussione sul futuro del turismo del nostro territorio, andando a coinvolgere tutta la comunità. Il percorso è solo all'inizio. Si tratterà di un cammino che richiederà un reale impegno da parte di chi vorrà intraprenderlo per fare in modo che questi momenti di confronto possano tradursi in azioni reali ed efficaci, che possano dare nuovo impulso all'economia turistica del territorio, dando finalmente gambe a tutte le opportunità che effettivamente abbiamo. Così ha affermato Alessia Rossi, assessore al turismo del comune di Bagno di Romagna. Novità anche sul versante di Santa Sofia. Ricomincia infatti la stagione a Ridracoli.